Va bene, oggi cerchiamo di finire questa cosa del trascrittoma e poi la prossima settimana ci dedichiamo invece a vedere la cosa dal punto di vista della cromatina, quindi facciamo un altro approccio. Oggi finiamo, dicevo, la questione del trascrittoma, nel senso che cerchiamo di dare una classificazione ai trascritti che insomma, abbiamo cercato di intravedere con i vari metodi che abbiamo visto le scorse volte. E innanzitutto mi scuso perché questa lezione di oggi sarà particolarmente arruffata perché non ho avuto tempo di metterla a posto bene. Allora, me lo dico subito, così mi scusi in anticipo, invece che a posteriori. Allora, una lista degli RNA che sono stati caratterizzati. Boh, ci sono diverse reviews in giro, è uno dei problemi che sono maggiormente dibattuti in questi anni, per cui se guardate un attimo in PubMed vedete che tra il 2008 e il 2010 ci sono, credo, non so, 50 reviews dedicate a questo problema, cosa sono questi trascritti, cosa fanno, eccetera, eccetera. Per cui è un problema abbastanza dibattuto. Invece di cercare una lista di queste cose da una review, ho provato ad andare a vedere cosa diceva Wikipedia. Ah già, quindi qui abbiamo bisogno della linea che io ho buttato via inavvertitamente. Proviamo, un attimo solo. La linea c'era, diceva che c'era, connesso. Sì. Siamo alla solita connessione. Arrivo con la fare la connessione. Dov'è? Ce la facciamo. Dicevo, ho detto proviamo a guardare, dicevo Wikipedia, perché poi alla fine quello che voglio fare è anche di darvi un consiglio, cioè tutte le volte che non avete qualche esitazione sui termini, sulle cose che non sapete, eccetera, eccetera. Credo che la cosa migliore, più che andarsi a cercare un libro, poi ci mettete mezz'ora a andare a trovare l'argomento, eccetera, eccetera, Wikipedia è fantastico. Io ogni tanto controllo, nel senso che una delle preoccupazioni, chiaramente, è che internet è pieno di cose. Chiunque può mettere delle cose e non necessariamente corrette, no? Questo è un po' il problema. Io ogni tanto vado a vedere, nel senso che i termini che utilizzo al corso, eccetera, vado a vedere cosa sono, e devo dire che sono abbastanza ben fatti, per cui con una confidenza che non vi posso assicurare del 100%, ma 98%, ma stimato direi che potete fidarvi di quello che vi racconta Wikipedia. E tutto sommato sono fatti bene queste cose qui, per cui io per esempio sono andato a cercare RNA e ovviamente nella pagina principale c'erano le cose generali dell'RNA e poi dava un link a questa pagina qui che è lista di RNA e come vedete questa cosa qui è organizzata tutto sommato in un modo abbastanza bene, ben fatto, perché vi dà i tipi di RNA conosciuti. Vi mette l'abbreviazione comune che ho controllato, anche questa è molto ben fatta, molto corretta, vi dà la funzione là dove è conosciuta ovviamente, in breve, che tutto sommato è anche la cosa che, voglio dire, per chi cerca di informarsi rapidamente è la cosa migliore, piuttosto che leggere un testo di due pagine, d'accordo. È molto interessante anche la distribuzione, che a volte noi vediamo delle cose, diciamo, ha un RNA strano, mai sentito, tmRNA, chissà che cosa vuol dire, eccetera. Poi però è molto importante sapere che si riferisce, per esempio, solo ai batteri, quindi no, cioè, un certo tipo di funzione ovviamente può essere legato a una classe di organismi molto ridotta. Ok, quindi questo è importante e utilizziamolo un attimo per fare una piccola disamina di quello che c'è. Questi sono ovviamente gli RNA più conosciuti, quindi messaggeri, ribosomali, tRNA, tmRNA è una classe di RNA, vedete, transfer messenger, chi vuole poi si va a leggere la pagina relativa, che serve nei batteri per far ripartire i ribosomi quando non riescono a passare un segnale di stallo. E questi sono quelli che conosciamo meglio. Poi questo c'è, per esempio, chi è stato più attento al corso di biologia molecolare 1 si ricorda di questa signal recognition particle, che è quella che guida, è quella che guida le proteine verso il reticolo endoplasmatico quando vengono sintetizzate. Se c'è il signal peptide, c'è una particella che riconosce questo signal peptide e che trasferisce sul reticolo endoplasmatico. Questa è fatta, è una ribonucleoproteina fatta da un paio di proteine più una molecola di RNA, questa qua, si chiama 7SL, è stata una delle prime molecole di RNA non codificanti riconosciute e caratterizzate. Poi vedete, se questi qui sono chiaramente RNA involved in protein synthesis, e poi qui c'è una categoria, vedete, RNA involved in post-transcriptional modification or DNA replication, quindi delle cose un po' diverse. E qui di nuovo ci troviamo delle categorie, tra l'altro vedete che sono organizzati in capitoli abbastanza sensati, e ci troviamo di nuovo delle cose che conosciamo e altre che conosciamo di meno. Per esempio la RNA della telomerasi, ne abbiamo già parlato, è quello che serve per fare da primer, da templato per la sintesi dei telomeri. E poi ci sono questi che anche questi li conosciamo, ad esempio snRNA, direi che più o meno li conoscete, sono i piccoli RNAU cosiddetti, che fanno parte degli SNRP, cioè di quelle piccole componenti dello spliceosome, quello che fa lo splicing, e ce n'è un certo numero nel senso che sono RNA, noi conosciamo ovviamente 1, 2, 4, 5, 6 che sono quelli della figura generale. Però ci sono delle altre classi di spliceosome che si occupano di splicing site un po' diversi, un po' più rari, come per esempio l'U11, l'U12 e altre cose. Quindi sono in tutto una trentina e si occupano di questo tipo di cose qua. Poi ci sono gli SNORN, o SNRNA, che sono quelli piccoli nucleari. Qualcuno di voi si ricorda cosa fanno? Sono quelli che servono a guidare gli enzimi che fanno le modificazioni dei pre-RRNA nucleolari, nucleolo, presente? Gli RNA ribosomali vengono costruiti tutti dentro il nucleolo delle cellule. Se vi ricordate, più o meno, gli RNA vengono costruiti come dei precursori che contengono i tre pezzettini. Vi evoco dei ricordi? Qualcuno? Pochi. Ecco. Allora, questi pre-RRNA vengono processati facendo sia dei tagli, ovviamente, che separano i tre componenti, 23S, 18S, eccetera, eccetera, sia facendo delle metilazioni su queste varie basi, varie ribosi. Questi SNORNA sono piccoli RNA complementari alla sequenza dell'RRNA ribosomale che guidano gli enzimi che fanno queste modificazioni. Olè, ce ne sono diversi. Poi ci sono delle cose meno conosciute, tipo questo SmiRNA, che è una cosa dei nematodi, questi piccoli casual body specifici che servono a fare delle modificazioni dei nucleotidi, eccetera, eccetera. Poi ci sono questi che invece forse conoscete di più, tipo la ribonucleasi P, no, che è uno dei primi ribozimi riconosciuti. Questo non ve lo ricordate? Questo è quello che serve per fare la maturazione dei pre-tRNA. I tRNA vengono trascritti in eccesso, cioè il pre-tRNA ha una testa e una coda abbondante rispetto al tRNA lui. E c'è un enzima famoso che è questa ribonucleasi P, che è quello che fa il primo taglio in 5', cioè che toglie la prima porzione inutile al 5'. Dico che è famoso perché è stato il primo ribozima riconosciuto, cioè questo è un enzima costituito sia nei batteri che negli eucarioti da una proteina e un RNA, ed aveva fatto molto scalpore negli anni 80 perché il tipo che stava cercando di biochimico che stava cercando di capire come funzionava questa RNAsi P ovviamente si era reso conto che c'era un po' di proteina, un po' di RNA, come fanno i biochimici, cercava disperatamente di purificare la proteina, cioè di togliere l'RNA ovviamente per farla funzionare come proteina, tutte le volte che riusciva a purificarla per cui non funzionava più, cioè non faceva più il taglio del DNA, spiegazione perché l'RNA che è catalitica e non la proteina, e quindi questa era stata diciamo la scoperta del primo ribozima cosiddetto. Vabbè, comunque questo, ok, andiamo giù e trovate questa classifica di regulatory RNAs, cioè quindi RNA che hanno funzioni tipo regolatrice. Ok, e qui ci troviamo di nuovo delle cose che conosciamo, delle cose che conosciamo di meno. Direi che questa ultima categoria è quella che conosciamo di meno. Ce n'è ancora una qui poi degli RNA cosiddetti parassiti, cioè sono quelli che vengono fuori dalla trascrizione dei famosi elementi strani come retrotrasposoni, virus, RTS. Questi qui sono quelli famosi elementi parassitici che ogni tanto vengono trascritti. Dicevo, questa categoria qui, come vedete, comprende tutta una serie di cose di cui conosciamo un po' meno, che sono, vedete, RNA antisenso, che hanno, si pensa, funzione di attenuazione trascrizionale e altre cose, vedete, antisensi naturali, che servono per la regolazione del gene, questi RNA cosiddetti CRISPR, che sono degli RNA che probabilmente servono a silenziare dei DNA parassitici, d'accordo? Si trovano sostanzialmente in batterie anche. E poi vedete una serie di altre cose, dei quali forse l'unica cosa che conosciamo sono questi e questi, giusto? Cioè dei nomi che vedete qui, probabilmente gli unici che avete sentito parlare sono i microRNA, che sono questa categoria, e questi SIRNA, cioè Small Interfering RNA. Come vedete, ad entrambe queste categorie viene attribuita gene regulation, e in questo capitolo, cioè regulatory RNAs, devo dire che lì è proprio la zona in cui ne sappiamo di meno, con l'eccezione di queste due cosette che vi ho detto. Allora, io direi per oggi, innanzitutto magari cerchiamo di rivedere cosa sono microRNA e small interfering RNA, che sono in fondo di questo capitolo quelli che conosciamo meglio. D'accordo. E invece poi dopo andiamo poi a vedere qualche ipotesi sulla funzione di queste altre categorie qua. Così sono, cerchiamo di fare un catalogo di questa cosa. Allora, chiudiamo un attimo Wikipedia e torniamo a questa cosa qua. Allora, microRNA. MicroRNA sono stati scoperti sostanzialmente con questa cosa qui. So che avete già fatto qualcosa a cellulare lì, no? Di SIRNA. Ma la rivediamo perché è una bella storiella. Allora, questi due signori qua, Mello e... No, veramente no, Conte no, ma Mello e l'altro come si chiama già, Fire, hanno fatto un po' di anni fa una scoperta casuale. Cioè loro dei geni dello sviluppo in Celerabitis, il famoso vermicella. E questo nel 95, giù di lì. E avevano scoperto una cosa un po' strana. Loro cercavano di silenziare dei geni, cioè di fare un knockout gene, diciamo così, con un metodo che negli anni 90 si usava abbastanza, cioè che era quello di trasfettare nelle cellule un oligonucleotide a DNA antisenso rispetto al messaggero. Era una metodica molto rozza, devo dire, ne abbiamo utilizzata anche un po' noi, ma funziona molto male, perché la teoria era che se voi mettete un oligo, questo va a appaiare sull'RNA, no? Un messaggero, e di solito nelle cellule, soprattutto le cellule degli eucarioti, soprattutto quelle mammiferi in particolare, questi ibridi, la doppia elica, sono mal tollerati, ci sono tutta una batteria di enzimi citoplasmatici che li tolgono, li eliminano. E questo succede anche, per esempio, per il doppio RNA doppio strand, no? Per esempio, quello che può succedere, per esempio, per un'infezione, ci sono alcuni virus che hanno genomi a doppio strand, ci sono ovviamente i retro che fanno libri RNA, DNA, quando si replica, eccetera, eccetera, questo viene di solito, fa una risposta interferenziale, l'avevano chiamata, molto generale, che, in cui appunto vengono attivati degli enzimi che tagliano, cioè riducono a pezzettini queste robe e lo eliminano, che è una sorta probabilmente di difesa, no, della cellula in confronto a questo. Dicevo, nel 95 questi due signori stavano cercando di fare un knockout di questo gene qua, che è un gene importante per lo sviluppo, e stavano cercando di appunto usare questo sistema dell'oligo DNA. Dato che però loro volevano trasfettare questo oligo DNA sull'animale totale, poi c'erano delle figure del Cenorhabditis, voi più o meno lo conoscete, sono dei vermicelli piccoli piccoli che vengono molto utilizzati in laboratorio perché si replicano molto velocemente e hanno un piano di organizzazione dell'organismo che è già praticamente il piano degli animali superiori. E volevano, dicevo, silenziare tutto l'organismo, cioè volevano trasfettare il verme totale, non le cellule in coltura, proprio il verme totale. Questo si riesce a fare con questi piccoli animali che hanno pochi strati di cellule, quindi tutto sommato si riesce a fare. Però in esperimenti preliminari avevano visto che trasfettando degli oligonucleotidi a DNA questi non entravano nelle cellule. Allora avevano provato a fare un altro giochetto, cioè a trasfettare RNA invece che DNA, che in alcuni modelli cellulari si sapeva che funzionava meglio. E allora avevano fatto questo esperimento qui, cioè loro avevano sostanzialmente clonato il cDNA di Paruno, d'accordo? In un solito vettore, però l'avevano clonato, girato al contrario rispetto al promotore, in modo che potevano costruire in vitro dell'RNA antisenso, d'accordo? E avevano questo RNA antisenso e a questo punto lo mettevano a contatto dell'animale e questo effettivamente silenziava l'espressione di questo PAR1, d'accordo? Per cui loro guardavano dei fenotipi, eccetera, eccetera, con tutti contenti. Il problema è che, come sempre, quando fate la sperimentazione, voi dovete fare un controllo, perché se no nessuno vi accetterà mai il vostro lavoro. Cioè voi trasfettate una molecola di RNA, poi vedete il risultato, ma se non provate a fare, cioè voi lo attribuite al fatto che PAR1 viene inibito, però potrebbe anche essere il risultato che voi vedete, potrebbe anche essere semplicemente un risultato del fatto che gli avete fatto la trasfezione di un RNA generico, e che la cellula risponde alla trasfezione di un RNA generico, d'accordo? Allora il controllo giusto è trasfettare un altro RNA e vedere se non fa lo stesso effetto, d'accordo? Il controllo, sì, cioè, è una cosa molto tradizionale. Per trasfettare un altro RNA, loro cosa hanno pensato? Beh, come controllo proviamo a trasfettare il senso, visto che, no, loro utilizzavano l'RNA di PAR1 antisenso per silenziarlo, dicevano, beh, come controllo, il controllo più intelligente è quello di mettere l'RNA senso, visto che l'RNA senso ovviamente ha la stessa composizione di basi, no, più o meno, dell'altro. E allora hanno fatto questa cosa qui e lì c'era il risultato strano, no? Infatti, surprise, dice, l'RNA senso silenziava altrettanto bene che l'RNA antisenso. E questo ha lasciato un po' perplesso la situazione, che la teoria del silenziamento per appaiamento, no, di RNA qui proprio non quadrava. E questo risultato è stato per un po' di anni un puzzle, nel senso che non si riusciva bene a capire come diavolo potesse spiegarsi questo risultato, fino a quando nel 98 appunto questi signori qua, cioè Fire e Mello, hanno studiato sistematicamente questa cosa qui, cioè trasfettando sistematicamente RNA senso antisenso e anche doppia elica, cioè senso antisenso insieme, e avevano scoperto che quando si mette insieme senso e antisenso trovavano che questo gene silencing, che ovviamente viene riferito d'ora in poi come post-transcriptional gene silencing, nel senso che è una distruzione del messaggero, non è un silenziamento trascrizionale, vedete, era da 10 a 100 volte più forte rispetto al fatto di trasfettare solo il senso e solo l'antisenso, che voleva dire che era la formazione di una doppia elica che dava questo tipo di risposta. Quindi questo fenomeno loro l'hanno chiamato interferenza di RNA, questo nome è rimasto poi, d'accordo? E la cosa ancora più sorprendente, questo sempre dentro a Cenorabditis, dentro a questo vermicello, la cosa ancora più sorprendente che avevano trovato loro era che questo effetto di silenziamento che loro ottenevano appunto trasfettando un RNA sostanzialmente a doppia elica, cioè senza antisenso, era totale, primo, e poi veniva trasmesso, vedete, nella germline. E quindi gli animali che nascevano da questi animali silenziati continuavano a essere silenziati, quindi era qualcosa che veniva mantenuto per several generations, cioè quindi per diverse generazioni. Dopo molte generazioni in effetti si perde questa cosa qui, però per molte generazioni viene tenuto. E la cosa ancora più sorprendente era che veniva passato da cellula a cellula. Adesso poi vediamo un esperimento che vi fa vedere questa cosa.
In quanto tempo ci sono arditi si fa una generazione?
Non lo so. Andiamo a vedere su Wikipedia. Sono veloci, so che sono veloci, però non. Li ho visti coltivare tantissimi anni fa qui all'Istituto di Zoologia, si tenevano dentro delle piastrine come teniamo noi i batteri, in una specie di mezzo nutriente. Si vedono anche occhio nudo, ma insomma sono veramente piccolini. Credo che insomma qualche giorno, qualche settimana la piastra si riempie, insomma, cioè è abbastanza veloce, però non sapete. Ok, allora questo è il lavoro che hanno pubblicato nel 98, vedete? Che poi vi leggete che cosa c'è scritto qua, che è la stessa cosa che vi ho detto io un attimo fa. E per questo lavoro questi due signori si sono presi il premio Nobel nel 2006, non solo per questo lavoro qui era pieno di puzzles. Nel senso che continuava a dire, boh sì abbiamo fatto questo, abbiamo visto quell'altro, però non spiegavano il meccanismo. Ovviamente dopo aver pubblicato questo lavoro, questi due signori hanno continuato a studiare il fenomeno, l'hanno caratterizzato, hanno capito quali enzimi entravano in gioco, hanno capito un po' tutte e a causa di quello gli hanno dato, cioè anzi per merito di quello gli hanno dato il primo Nobel, non solo per questo lavoro. Ok, allora l'animale è questo, vedete, proprio piccolino, lungo così, questi sono 20 micron, questo, quindi immaginatevi quanto è lungo l'animale. Tra l'altro ha un numero fisso di cellule, è stato un modello pazzesco nella biologia, soprattutto nella biologia dello sviluppo, perché adesso non ricordo più esattamente, ma credo che sono un numero fisso tipo 1500, qualcosa del genere, cioè tutto l'organismo adulto, fatto, completo, no? Ha un numero fisso di cellule, poi lo guardate su Wikipedia. Però, tipo, non so, ha 220 neuroni, il suo sistema nervoso è formato da... E sono tutti mappati, per cui è chiaro che per un biologo dello sviluppo è una cosa meravigliosa, perché avete, no, la visione immediata di com'è la situazione. Questa è l'organizzazione dell'organismo, vedrete, che praticamente è un modello di organizzazione poi per i cordati, tutto sommato, dalla base. Vedete qui c'è la faringe, questa è l'estremità davanti, e questo qui ovviamente il canale digestivo, e qui è l'intestino, e qui ci sono un po' di neuroni che sono sparsi ovviamente da tutte le parti, qui c'è una specie di, vedete, nerve cord, perché c'è una specie di sequenza di neuroni collegati che è quello che coordina l'attività più o meno di tutto questo animaletto. Vedete qua, se andate su Wikipedia c'è una bella descrizione dell'animaletto, c'è anche un filmatino con la bestiolina che va in giro. Sono animali ermafroditi questi, nel senso che hanno doppio sesso a seconda delle fasi dello sviluppo. Questo non lo carica? Non lo carica, non so perché. Cosa ho fatto? Non lo so, non mi ricordo più. Vabbè. Come faccio a tornare qui? Non lo carica, vabbè, pazienza. Poi ve lo guardate, vedete, qui c'è una bella descrizione di tutte le varie celluline. Ok, ci sono varie notizie, quindi Vi consiglio di leggere tutta la pagina di Wikipedia perché vi spiega bene come è fatta. Ok, allora loro fanno questa cosa qui e hanno fatto questo modello molto divertente. Cioè, loro si sono detti: come facciamo a vedere se la nostra teoria del silenziamento funziona? Ok. E ci hanno ragionato un po' e si sono detti: boh, c'è un sistema che possiamo, una bella biotecnologia cellulare che si può utilizzare, ed è quello di fare prima un transgenico con dentro la GFP, così la vedi, e poi di cercare di silenziare la GFP. E voilà. Quindi un modello proprio semplice, semplice. Allora si sono costruiti degli animali, tra l'altro fare i transgenici in cellulare è abbastanza facile, e quindi hanno inserito nel genoma di questi animaletti un GFP, dopodiché per poterli trasfettare con un RNA a doppio strand silenziatore, interferente, hanno usato una cosa anche qui molto curiosa, cioè loro sostanzialmente li hanno fatto mangiare, questi mangiano batteri, li hanno nutriti con dei batteri che esprimevano un double strand RNA della GFP. Quindi una cosa veramente curiosa. In pratica cosa hanno fatto? Loro hanno clonato in un plasmide parte del cDNA della GFP, d'accordo? E l'hanno messo un pezzo in un senso, un pezzo in antisenso dentro un vettore di espressione, d'accordo? Questo quindi trascrive, esatto, questo trascrive tutta la parte senso, poi la parte antisenso, e questo ovviamente fa un RNA che si autocomplementa e quindi fa un doppio strand.
Stabile.
Cioè hanno proprio transgenizzato l'animale, l'hanno messo dentro il cromosoma. E a questo punto, quindi, questi qui mangiano i batteri, li digeriscono, e mentre digeriscono i batteri, il RNA che è contenuto nei batteri viene a entrare dentro le cellule dell'intestino, ok? D'accordo, quindi se li si segue, ovviamente qui non si vede, però se si segue a tempo si vede che la GFP, questo è l'animale di controllo che mangia batteri senza doppio strand, cioè mangia batteri normali. Come vedete c'è GFP espresso in varie cellule in giro, e quando voi gli date da mangiare invece questo doppio strand, vedete che è praticamente completamente silenziata. In questa figura non si vede, ma se loro dicono che quando si segue a tempo durante la nutrizione, si vede che prima si silenziano le cellule dell'intestino, quelle che avete visto, quelle in fondo terminali, e poi pian pianino questo silenziamento si estende a tutto l'animale. Quello che vi dicevo, cioè le cellule trasfettate sono chiaramente quelle intestinali, ma poi questa cosa si trasmette alle altre cellule. E questo quindi è stata una cosa molto, molto particolare. Aspetta, prima di arrivare al meccanismo vi volevo dire questo, cioè ci sono due fenomeni. Allora, il primo è che perché viene mantenuto questa interferenza? Però voi mi dite, ma scusate, ma l'RNA interferente, come tutti gli RNA, dovrebbe non avere una grandissima stabilità in termini di stabilità molecolare, quindi dopo un po' dovrebbe andarsene via. Allora, il cenorabditis, come molti organismi inferiori, come le piante, ma non cordati, quindi non gli animali superiori, hanno un enzima che si chiama RNA dependent RNA polymerase, cioè una polimerasi, un RNA polimerasi che riesce a copiare dell'RNA, d'accordo? E così facendo, in pratica, questo doppio strand di RNA che viene buttato dentro viene moltiplicato, d'accordo? Quindi di fatto questo è il modo per cui viene mantenuto dentro queste cellule. Secondo, voi sapete, si dice che questa diffusione di questo RNA interferente nelle varie cellule dell'organismo sia dovuta al fatto che voi ricordate sicuramente dalla biologia della cellula dei tessuti che le cellule, soprattutto quelle epiteliali, hanno delle giunzioni comunicanti, e pare che questi RNA passino attraverso le giunzioni comunicanti. Quindi se voi le mettete dentro una cellula hanno fatto anche esperimenti di microiniezione, adesso non vi sto raccontando tutta la storia. Poi questi qui si trasmettono pian pianino nelle cellule adiacenti. Basta che ne vada poche molecole, dato che c'è questa RNA dependent RNA polymerase, lo amplifica nella cellula adiacente, che poi lo trasmette a quella adiacente e li segue. D'accordo? Ovviamente arrivano anche in germline, cioè nella linea germinale, quindi vengono trasmessi ai figli. D'accordo? In dipendenza un po' così dai modelli, dalle situazioni, sono andati avanti per diverse decine di generazioni, sempre avendo questo effetto di silenziamento. Questa cosa non succede nelle cellule, per esempio mammifere, perché non abbiamo l'RNA dependent polimerase. Di fatto, quando noi trasfettiamo un RNA doppio strand nelle cellule animali, abbiamo una risposta molto transiente e molto veloce, nel senso che noi vediamo il silenziamento tra le 24 e le 92 ore, a essere ottimisti, con una campana ovviamente, dopo le 92 ore se ne va. Questo è dovuto al fatto che questi RNA vengono degradati e non hanno replica. Allora, questa cosa è stata, ovviamente, cioè il SIRN, credo che questo ne avete parlato a cellulare, no? Cioè il SIRN è stato ovviamente sfruttato tantissimo dal punto di vista proprio sperimentale e biotecnologico in generale. Nel senso che è chiaro che oggi come oggi, la prima cosa che viene in mente a chiunque di noi lavora in laboratorio e vuole studiare la funzione di un gene è lo tolgo, cioè lo silenzio. Nel mio modello sperimentale vedo l'effetto che fa. Dato che capite che un conto è lavorare come prima di aver scoperto questa cosa qui, per togliere una funzione genica avevamo solo un'arma a disposizione. Sì, c'era questa storia del DNA oligonucleotidico, ma funzionava veramente male. Era quella di fare il knockout, cioè il knockout nell'animale, quindi andare a fare, no, la ricombinazione delle ISS, e che ovviamente era un mestiere lungo, costoso, difficile, costa un sacco di caratterizzazioni, anche proprio anatomiche, eccetera, eccetera. Ovviamente l'animaleria costa un sacco di soldi, bisogna anche dargli da mangiare e pulirli, cioè voglio dire un'organizzazione pazzesca. Oggi, sapendo questo meccanismo dell'interferenza RNA, noi compriamo l'RNA a doppio elica, ci sono un sacco di ditte che li vendono già belle sistemati e anche controllati per i cosiddetti auto-target effect, cioè effetti specifici, costano veramente poco, perché metti che possiamo pagare, non so, metti 100 euro a SIRN, cioè RNA interferente, la trasfezione, si fa una trasfezione banalissima su cellule in coltura e dopo due giorni si ha il risultato, quindi voglio dire, non ha veramente niente a che vedere con quello che si faceva col transgenico. Oltretutto, questo tipo di meccanismo ha avuto un sacco di successo, almeno immaginativo, nella biotecnologia di tipo farmaceutico. Cioè, perché ovviamente le persone hanno cominciato a riflettere sul fatto di fare interferenti contro i virus, contro i geni che fanno le malattie, eccetera. Devo dire con successi relativi. Leggevo alcuni mesi fa un articolo che rivedeva un po' quello che è stato fatto e non fatto. Ci sono un po' di perplessità, perché apparentemente il delivery è molto complicato, cioè il fatto di riuscire a mandarlo dentro un organismo. E poi c'è molta perplessità sul fatto che la ragione principale pare sia legata alle esportine, cioè agli enzimi che fanno l'esporto nucleocitoplasmatico di varie molecole di questo tipo, e pare siano molto saturabili, quindi quando uno porta, diciamo, questi oggetti dentro alla cellula, questi qui tendono a diminuire l'espressione di tutti gli endogeni che funzionano in questa maniera qui, quindi con qualche perplessità, però vabbè, insomma, comunque è chiaro. Ah no, credevo che c'è qualcosa. Fantastico. Va bene, allora vediamo un attimo, ripassiamo un attimo veloce come funzionano. Ok, allora tutto il meccanismo funziona, vi ricordate, con queste proteine qua, la Dicer, che è la proteina multicomponente che fa i tagli. Cioè, quando voi date una qualsiasi RNA a doppio elica a una cellula, c'è questo enzima Dicer che taglia a destra e a sinistra. Questa figura è sbagliata perché non è vero che fa delle estremità nette. La Dicer fa due overhang in tre primo di due nucleotidi a destra e due nucleotidi a sinistra. Comunque, vabbè, poi lo vedremo. Questi piccoli RNA, questo si chiama quindi RNA doppia elica, questo qui si chiama small interfering RNA. Sono lunghi tipicamente 21 nucleotidi di media, possono essere anche 22, ma la media è 21. E vengono acchiappati da un secondo enzima che si chiama RISC, anche questo multicomponente, di cui la proteina più tipica è questa AGO1. AGO è un nome che deriva da Argonauta, che è una delle varie nomignoli delle drosofile, dei mutanti delle drosofile. AGO1, che è la componente qui verde scura, che cosa fa? Che è quella che lega direttamente l'RNA, ok? Allora, l'AGO1 cosa fa? Taglia praticamente a due tipi di attività. Una è quella di tagliare uno dei due strand in un punto qui che di solito sta tra la decima e l'undicesima posizione, e poi un altro componente di RISC che ha attività di tipo elicasico toglie il filamento tagliato di qua, ok? Quindi immaginate che la figura non è molto chiara, ma quello che voglio dire è che arrivati qui abbiamo un taglio singolo a posizione 10-11 di una delle due eliche, ok? Poi questa elica tagliata in due pezzettini viene allontanata con un'elicasi, ok? Per cui quello che resta è l'altro strand legato, lo vedete qua, l'altro strand legato ad AGO1, va bene? Allora, questo dovete intenderlo come se a questo punto fosse un enzima, questa cosa qui che vi sto cerchiolando con la mia freccetta, senza la molecola target, cioè queste palline verdi con molecola di RNA, dovete intenderlo come se fosse una endonucleasi e l'RNA diventasse, che cosa? Il gruppo prostetico dell'endonucleasi, d'accordo? Per cui questa qui è un'endonucleasi, però l'RNA che ha dentro il sito attivo cosa fa? Riduce la possibilità dei target, nel senso che il target a questo punto deve essere complementare all'RNA che l'enzima contiene, d'accordo? Il che vuol dire, in parole povere, che arrivati a questa RISC con l'RNA, questo andrà a trovarsi dei target in giro per la cellula, se ci sono, complementari, e ovviamente cosa succederà? Succederà esattamente la cosa che succedeva qui, cioè una volta appaiati si farà un singolo taglio sul target nella posizione corrispondente a quello che aveva fatto qua sopra.
Se funziona così, scusi, quando io metto il senso da cerca, se si mette questa
sì. Ottima osservazione. In C. elegans, cioè l'esperimento di Craig e Mello, per intenderci, c'è ancora quello prima, il silenziamento da senso, cioè da RNA senso, è dovuto al fatto che lì c'è l'RNA dependente RNA polimerase, che appena entra questo senso lo copia in antisenso e quindi costruisce dei RISC che targettano il senso, ok? Se no altrimenti non funziona. Difatti negli animali non funziona. Ok, capito? Quindi noi adesso, dal punto di vista sperimentale, in laboratorio che facciamo? Noi usiamo queste molecole qua, quelle che sto indicando con la freccia, cioè i short interfering RNAs. Questi sono quelli che voi trovate in vendita. Sono decine di aziende biotecnologiche che vendono Sirna contro i nostri 20.000 geni, e contro quelli di topo, di ratto, insomma i modelli sperimentali più conosciuti, drosofila, eccetera, eccetera, e sono tutti di solito Sirna che sono già stati controllati per non andare a targettare, cioè a bersagliare altre cose che non c'entrano con il nostro gene, d'accordo? Quindi questo è quello che utilizziamo noi. La risposta naturale probabilmente viene fuori tutte le volte che per qualche motivo nella cellula entra un RNA a doppio strand di lunghezza superiore, d'accordo? Ok? Quindi coinvolge Dicer. Quindi quando noi trasfettiamo questi oggetti qui, l'attività di Dicer non ha importanza, perché noi partiamo già subito con il prodotto. D'accordo. Ok, Dunque, queste chiacchierate qui forse le lasciamo stare perché le ho già fatte. Va bene. Vi dicevo, la storia della Elegance, piante, pombe, eccetera, eccetera, hanno questa RNA dependent RNA polimerase. Ho un filmatino, posso farvelo vedere? Sì. Che riassume un po' tutta la storiella. Fantastico. Cannot open. Perché cannot open? Non lo volete? L'avete già visto? No, perché avevo sentito un no, come dire, no? Ah, non l'ho, non ha per lui, sì, ma quello è vero. Ma adesso lo facciamo aprire in un altro modo, va bene. Lo apriamo in un altro modo, visto che questa è una cosa di... Basta che troviamo la... Aspetta, dov'è? No, proviamo. Dov'è il 6? Vengo? C'è anche una chiacchierata che non so però se la sentiamo, credo. Posso provare a alzare molto il volume? Ma non ho capito. Vabbè, insomma. Questo è il filmato. Questa vi fa vedere la famosa RNA dependent RNA polimerase. Abbiamo fatta. Vabbè, avete visto com'è, più o meno come funziona il meccanismo, ve lo metto poi sul stream, sul sito. D'accordo, ve lo metto sul sito, sul Moodle in stream, così lo vedete, perché è un po' pesantino. Che devo fare io per togliere questo? Torniamo alla lezione. Sì, allora questo qui è quindi la risposta amplificativa. Allora andiamo a finire in micro, perché questa risposta, dicevo, degli small interfering RNAse è una risposta che nelle piante è stato capito abbastanza bene. Le piante hanno un sacco di virus a RNA doppio strand, e quindi la logica, diciamo, principale che è stata invocata per questo meccanismo qua è quella di difendersi da questo tipo di infezione. Negli animali è un pochettino più complicato, perché noi abbiamo qualche virus RNA che può fare questa cosa qui, però non è il principale mezzo di difesa, no? Cioè, contro i virus RNA ci sono tutta un'altra serie di meccanismi di immunità, e quindi non è tanto ben capita. Addirittura fino a un paio di anni fa si diceva che di risposta proprio di small interfering RNA, così come l'avete vista qui, nelle cellule animali endogena non ce ne fosse proprio. C'è qualche lavoro che vedremo però nella seconda parte del corso, in cui fa vedere che alcune ripetizioni centromeriche, che sono ripetizioni e che vengono trascritte sia in senso che in antisenso, evocano una risposta attraverso questo meccanismo. Però il fatto che poi le cellule animali ce l'abbiano il meccanismo vuol dire che comunque gli serve qualche cosa, quindi evidentemente. Cioè, e allora a un certo punto questa storiella del Sirna ha incominciato a convergere con un altro tipo di osservazione che era stata fatta sia sempre in Cenorhabditis che poi in cellule animali, sulla presenza di altri piccoli RNA con significato apparentemente di tipo regolatorio, d'accordo? In particolare c'era una vecchia storia di un gene che si chiamava LET7, che era una cosa descritta in appunto General Dis Elegance, che si sapeva che questo gene veniva regolato, la sua espressione veniva regolata da un piccolo RNA antisenso, d'accordo, espresso endogenamente, cioè dallo stesso genoma di Cenerabditis, ma da un altro gene separato. Quando sono incominciati i nostri famosi esperimenti di caratterizzazione dei trascritti, quello che è venuto fuori in maniera lampante, quindi fin dall'inizio degli anni 2000, pian pianino, con i vari tiling arrays, una cosa e l'altra, è che c'è una popolazione molto grossa di piccoli trascritti nel nostro genoma, che erano stati battezzati microRNA per quello, che sono veramente molto piccoli, e che, come vedete, insomma, adesso stimano che ce ne siano addirittura circa 1000 in giro per il nostro genoma e altrettanto negli altri vertebrati. Cosa sono questi microRNA? Questi microRNA sono RNA molto particolari come struttura, perché una volta trascritti fanno una struttura, vedete, stem loop, molto molto tipica, d'accordo? E questi RNA, una volta trascritti e portati dentro il citoplasma, vanno incontro a un processamento che dipende da, come vedete, dallo stesso enzima che avevamo incontrato prima, cioè da Dicer. C'è una grossa differenza di funzione che vedremo fra un attimo, nel senso che questi mRNA o microRNA vanno a bersagliare non delle regioni codificanti dei geni, ma di solito solo i 5 primo TR, cioè i 3 primo TR, cioè la regione terminale dei messaggeri. La differenza principale è questa, no? In tutte le cose che noi abbiamo visto di sirna, cioè di siRNA, noi abbiamo sempre la formazione di un piccolo RNA doppia elica di 21 basi completamente complementare, d'accordo? Questo qui funziona col modo che avete visto prima, col filmato che abbiamo visto, solo quando va ad appaiarsi completamente a un RNA target, d'accordo? Quindi quando si appaia 21 su 21 in questa maniera qui. In questo caso c'è quella famosa risposta del taglio del target, e poi ovviamente degradazione delle molecole che risultano. Invece questi microRNA sono RNA endogeni, quindi trascritti da vari geni endogeni, che vengono trascritti come herpin precursors, vedete, cioè quindi come un RNA autocomplementare in parte. Questo, attraverso Dicer, produce un RNA a singola elica, d'accordo, che di solito non va ad appaiarsi alla regione diciamo centrale codificante di altri di RNA messaggeri, ma di solito va ad appaiarsi in maniera parziale, come vedete qui. Questa cosa fatta ad onda vuol dire che ci sono delle regioni di appaiamento e altre no, delle code, diciamo così, 3' dei messaggeri. Originariamente li avevano chiamati STRNA, questi qua, short targeting RNA, e adesso li chiamano tutti micro, e la nomenclatura ufficiale ormai è così. Guardate, per esempio, questi erano quelli che erano stati trovati tanto tempo fa, difatti qui ci vedete arabidopsis italiana, eccetera. Qui ci sono i vari sirna descritti, d'accordo, tra i quali per esempio alcuni sperimentali, come questo c'è sempre l'appaiamento totale, lo vedete? Appaiamento completo. Allora questo porta a una risposta di tipo SIRN. Mentre invece quando voi andate a vedere questi small o micro RNA, vedete che questi sono, appaiano solo delle regioni particolari, d'accordo? E questi di solito sono appunto quelli che vengono chiamati i micro RNA. Il risultato dell'appaiamento del microRNA sull'RNA target di solito non è un taglio. Cioè, in altri termini, quando il microRNA va ad appaiarsi, vedete qua, nella regione terminale del messaggero, questo non produce un taglio e degradazione del messaggero, bensì un blocco della traduzione. E questo è stato visto con almeno 6 meccanismi diversi, che sono scritti in questa figura. Vedete, alcuni autori hanno visto che l'appaiamento induce proprio inibizione dell'allungamento, quindi della traduzione vera e propria, d'accordo? Questo è dovuto al fatto che, se vi ricordate, per iniziare la traduzione, questi qui sono i ribosomi, questi affari gialli sono i ribosomi, per iniziare la traduzione, qualcuno di voi si ricorderà che di solito l'estremità 3 primo, che è questo dove c'è scritto cap, e l'estremità 5 primo, l'estremità 3 primo del messaggero, devono andare insieme a formare un complesso tutto attaccato insieme, dove c'è qui la EI1F4E che lega direttamente il cap, qui la EI1F4G che interagisce con la poli-A binding protein citoplasmatica, che è questa roba azzurrina, e la traduzione funziona solo quando si forma questo loop, cioè quando l'RNA viene loopato insieme a queste proteine qui. Questi qui sono gli eucariotic initiation factor, EIF, e solo quando si monta questa struttura allora il ribosoma è capace di acchiappare e di incominciare a fare la sua traduzione, d'accordo? Allora, se visto, alcuni autori hanno visto che il legame del microRNA, ovviamente tramite il complesso RISC, su questa regione inibisce proprio l'avanzamento dell'allungamento del ribosoma. In pratica lo fa dissociare, come vedete, prima che abbia terminato di fare la traduzione. Altri autori hanno invece evidenziato un secondo meccanismo, che è quello della proteolisi del peptide nascente. Cioè, in pratica, la traduzione inizia, vedete che qui c'è il peptide verde che nasce, quando arriva qui, questo qui viene praticamente digerito, cioè tagliato, proteolizzato prima che venga finito. Poi hanno visto un altro meccanismo ancora, che è la competizione per il cap, nel senso che hanno visto che quando si lega RISC, ovviamente col suo microRNA, non si lega più cap. In altri casi hanno visto, vedete, la deadenilazione e il decapping, quindi quando si lega questo si vede accorciarsi la coda e togliere il capping al messaggero. Scusate, no, questa è l'inibizione della ribosoma subunit, io ero nella figura sotto. Cioè, questo è, scusate, aiuto. Questo qui è proprio la inibizione del fatto che la subunità, le due subunità del ribosoma si mettano insieme. Cioè, hanno notato che quando c'è questo legato, le due subunità non riescono a montarsi. Nella figura E vedete l'inibizione della circolarizzazione dell'RNA, quindi sostanzialmente il fatto dell'interazione del complesso 5' con il complesso 3', e ancora quello che vi dicevo, la denilazione decapping, cioè accorciamento 3' e decappaggio 5'. Non lo so, nessuno lo sa bene se questi meccanismi sono alternativi, se funzionano, se semplicemente derivano dallo stesso tipo di fenomeno, cioè il fatto della presenza di questo RISC sulla coda 3' terminale potrebbe portare a una disorganizzazione globale del sistema, d'accordo? Per cui a seconda di che cosa si va a studiare si vedono queste sei cose, ma sono un aspetto, diciamo, di deregolazione globale del sistema. C'è anche molta discussione su questi due meccanismi alternativi, devo dire, nel senso che è vero che noi tutte le volte che trasfettiamo in una cellula uno small RNA, quindi un interferente 21 su 21 complementare al nostro target, poi dopo vediamo degradazione del messaggero, ok? Quindi questo è vero, assolutamente vero. Però quello che non è assolutamente vero è che invece il legame di un microRNA al suo target porti solo a inibizione della traduzione. Mi spiego meglio. Se io, immaginatevi una situazione sperimentale, se io posso prendere una cellula, d'accordo, in cui sto lavorando, trasfetto per esempio un SIRNA, facciamo l'esperimento di prima del General Auditis con la GFP, così è facile da vedere, no? Ho la mia cellula ingegnerizzata che esprime GFP, no? Gli metto un SIRNA contro una regione della GFP e vedo spegnersi la luce completamente. Vuol dire, se io vado a studiare l'RNA della GFP di dentro, cosa mi aspetto di vedere? se trasfetto un sirna, vedo che, e difatti succede proprio quella cosa, d'accordo? Allora, adesso proviamo a fare un micro, cioè io studio la sequenza della GFP, gli metto una coda terminale che mi piace, e a questo punto esprimo dentro la cellula un RNA che sia un micro RNA, cioè con quelle caratteristiche che avete visto, contro la regione terminale della coda della GFP. Cosa mi aspetto di vedere se questo modello è giusto? Mi vedo di vedere che la proteina non c'è più, quindi la cellula si spegne, non la vedo più, però se vado a misurare l'RNA c'è ancora. Invece non è vero, nel senso che comunque in tutti gli esperimenti che hanno fatto anche l'RNA, se non va via completamente, comunque diminuisce. E questo è un fenomeno generale, nel senso che hanno fatto un sacco di esperimenti, tra l'altro questo è uno degli argomenti che se volete potete cercare per i vostri talks, per i vostri report. Hanno fatto vari esperimenti di questo tipo a livello genomico, cioè si sono chiesti, no, se ci fosse effettivamente un effetto solo sulle proteine o sull'RNA, dei microRNA. E no, il problema non è affatto stato risolto. C'è chi dice che la diminuzione dell'RNA è dovuta al fatto che quando si inibisce la traduzione, tenete presente che la vita normale di un RNA messaggero è sempre un equilibrio tra la velocità di traduzione, cioè la velocità con cui il ribosoma lo traduce, e l'attività di degradazione tra il primo e 5 primo. Quindi uno dei concetti è che se un RNA non viene tradotto attivamente, viene degradato. Cioè le due attività sono in competizione, quindi è possibilissimo che un'inibizione della traduzione porti dietro anche un accorciamento della vita dell'RNA messaggero. Però il problema non è affatto risolto, ci sono un sacco di lavori a livello genomico che si stanno chiedendo proprio questo tipo di aspetto. Scusate, torno ancora un attimo su questa figura, perché volevo suggerire ancora un problema importante dei microRNA. Guardate un attimo questo qui, che è stato il primo scoperto in C. elegans, che è l'IN4. Ok, vedete come si appaia, questo qui è il target RNA, ovviamente un pezzettino solo, e questo qui è il microRNA. No? Vedete come si appaia? Vedete che la regione di appaiamento totale sono 8 nucleotidi. Allora, secondo voi un appaiamento guida di 8 nucleotidi è specifico o no? Vedo molti che scuoterà la testa, mi seguite, 8 nucleotidi su tutto il genoma, quindi tutti gli RNA che ci sono in una cellula, è abbastanza difficile che possa trovare come bersaglio un'unica molecola di RNA. Perché le possibilità di una sequenza qualsiasi di 8 nucleotidi del genoma sono molto elevate. E difatti questo è esattamente quello che è stato visto. Cioè, caratterizzando i microRNA, possono essere caratterizzati in due modi. Uno per via bioinformatica, no? Cioè io prendo un microRNA che vedo di una cellula espressa, guardo la sua sequenza, d'accordo? E sapendo che si appaia solo nei primi 8 nucleotidi 5 primo, come dice la figura lì, vado a cercare tutto il genoma, tutti gli RNA possibili trascritti dal genoma, vado a vedere se c'è il complementare di quella sequenza. Se io faccio questa operazione, guardate, l'abbiamo fatta centinaia di volte, trovo migliaia di RNA possibili bersagli di questa sequenza. E questo poi è un problema ovviamente di specificità. Un micro RNA da fare va a uccidere, cioè a silenziare tutti questi all'inizio. Secondo, si può studiare invece dal punto di vista effettivo. Cioè voi potete prendere un micro RNA, la sequenza, la trasfettate sul vostro modello cellulare e poi andate a studiare l'effetto che fa a livello globale. E come lo andiamo a studiare secondo voi? Loro hanno detto microarray, però microarray implica che andiamo a fare una downregolazione del messaggero dell'RNA. Sì, un po' più sofisticato. In realtà l'elettroforesi bidimensionale per le proteine non è un granché come sensibilità, lo fanno con la spettrometria di massa. Ci sono alcuni lavori in letteratura in questo momento molto belli, tra l'altro appunto è uno dei consigli che vi do se volete scegliere qualche cosa, che sono andati a fare questo, esattamente questo esperimento, cioè trasfezione di un microRNA e poi andare a vedere cosa cambia a livello proteomico totale. Esperimento difficile, non è banale. E quello che vedono è che appunto c'è ovviamente un certo numero di risposte, cioè un certo numero di proteine che scendono, e se poi si va a vedere nella sequenza tra primo UTR dei messaggeri che codificano le proteine, si scopre proprio la sequenza complementare per il micro, d'accordo? Però anche se si fa il microarray, chi mi aveva suggerito il microarray, anche lì si vede diminuzione di molti messaggeri, che vuol dire che, come vi dicevo prima, l'effetto è misto, cioè c'è un effetto sicuramente sulla traduzione, un effetto anche forse di riflesso sulla stabilità dei messaggeri che codificano quelle proteine. Da dove vengono fuori questi microRNA? Allora, i microRNA sono di solito geni a parte, di fatto adesso li chiamano geni, sono ufficialmente dei geni anche se non codificano le proteine, d'accordo? E hanno una struttura abbastanza curiosa, cioè alcuni microRNA hanno dei geni propri, solo propri, cioè solo geni che fanno microRNA. E alcuni dei quali sono singoli, come questo caso qui, il MIR21, come vedete, è solo lui, e sono sempre dei precursori, cioè li chiamano pre-MIRNA, d'accordo? E come vedete il trascritto di questi geni ha un aspetto molto familiare. Diciamo, familiare che vuol dire? Familiare perché cosa c'è qui in 5 primo? Cosa c'è qui in fondo? Un po' lì. Quindi somigliano molto a trascritti di quelli che codificano le proteine. Il fatto che abbiano un capo e un polia, secondo voi, vuol dire che sono trascritti da quale polimerasi? A due. Quindi sono curiosi perché sono trascritti dalla stessa polimerasi che fa i messaggeri. Hanno quindi cappati e poliadenilati. L'unica cosa che gli manca è una ORF. Cioè non c'è sequenza codificante. Voi esplorate lì dentro. Allora, questi qui, alcuni sono singoli, il MIR21 cosa vuol dire sono singoli? Vuol dire che hanno un pre-MIRNA che è fatto così e la regione di appaiamento è questa, la vedete? E quindi di fatto una volta che sarà processato questo RNA dà origine solo a un MIRNA che è questo qui. Adesso vediamo come viene processato. Altri invece sono organizzati a dare più MIRNA, quindi sono di fatto policistronici, nel senso che qui dentro c'è un RNA trascritto che contiene 1, 2, 3 sequenze complementari, quindi quando sarà processato dà origine a 1, 2, 3 MIRNA. Altri ancora invece di MIRNA non hanno un trascritto proprio, diciamo in qualche maniera, ma sono, diciamo, embedded, come si può dire, sono inclusi in un altro gene. Per esempio questo qui, vedete, il MIR15A16-1, sono due MIRNA in realtà, uno attaccato all'altro. Questi qui sono codificati in un introne del gene di LEU2. Cioè in pratica questo è il gene di LEU2 che ovviamente fa un trascritto, qui dove vedete queste cose qui sono ovviamente gli introni che sono spliced out durante lo splicing, vedete? E in questo introne qui ci sono due MIRNA. Questo qui è un altro caso, MCM7, vedete? Gene, questo qui è un gene pieno di esoni di introni e in questo introne qui ci sono tre MIRNA, che sono questi tre MIRNA qua. Ci sono addirittura alcuni geni MIRNA che sono singoli, quindi non sono inclusi in geni di altro tipo, e che però vanno in contrasplicing pure loro. Non chiedetemi perché, è veramente una domanda difficile. Questo qui è un trascritto, vedete, di MIRNA. D'accordo? Questo RNA originario che contiene il MIRNA viene chiamato BIC, ma questo qui non codifica niente, quindi di fatto è come se fosse il gene stesso. Viene spliced, quindi una volta trascritto viene tolta questo introne qui, e poi viene processato come se fosse un RNA di micro. Sono un po' dei misteri dei nostri genomi. Come vengono processati? Quindi vengono trascritti, questi qui sono... Ah sì, questo è un altro concetto importante, questi, essendo polimerasi 2 dipendenti, questi geni micro... Aspetta, torniamo ancora un attimo indietro, ma abbiate pazienza, vi ho detto che non ero molto organizzato oggi. Dicevo, essendo RNA Pol2 dipendenti, questi qui hanno ovviamente, qui non si vede, i promotori che sono Pol2, e quindi vengono la loro trascrizione viene regolata con modalità molto simile a quella con cui è regolata la trascrizione dei geni che codificano proteine, d'accordo? Quindi gli stessi fattori di trascrizione, gli stessi fattori basali che abbiamo visto l'altro giorno, eccetera, del tutto analogo, d'accordo? E, ok. Quindi, allora, questi qui vengono trascritti nel nucleo, chiaramente, e danno questo pre-MIR, questo è un esempio derivato dal MIR-1-1, ma insomma, comunque così. Questo primir, ovviamente cappato al polialinilato, come vedete nella figura, forma una struttura parziale stelo-ansa perché ha quella regione autocomplementare che avete visto prima, d'accordo? Allora questo viene processato una prima volta dentro al nucleo da due proteine con il nome curioso, Droscia e Pascia. Io ho conosciuto una signorina a San Diego che aveva due cagnolini che aveva chiamato Droscia e Pascia. Questi sono due mutanti di Drosophila, insomma, sono i soliti nomi strani che vengono. Droscia e Pascia che sono due proteine che formano un unico enzima che, vedete, taglia lì, vedete le forbicine? Taglia in questa regione, cioè non proprio alla base dello stem, un po' più su. Taglia qua e quindi forma un premirna che a questo punto è formato proprio solo dallo stem e loop. Questo premirna viene portato fuori dal nucleo grazie a un'esportina particolare che è l'esportina 5. Mi sto rendendo conto che vado avanti senza intervallo, va bene lo stesso, poi mi fermo prima. Vabbè. No, perché vedevo uno che sbadigliava e arriva a dire vabbè, ha ragione. Questo viene portato fuori dall'esportina 5 e una volta che è arrivato fuori cosa fa? Viene ovviamente attaccato dallo stesso enzima che fa il SIR, cioè da Dicer, va bene, Dicer lo riconosce e taglia, vedete, qui, in questa posizione qui, quindi tira via l'ansa, sostanzialmente. E a questo punto qui si forma, vedete, il MIR senso-antisenso, d'accordo? Che è questo. E dopodiché questo qui viene scaricato da Dicer e viene acchiappato da una proteina argonauta. Notate che le proteine argonauta che si occupano della... cioè l'ago, che si occupano dei MIRNA non sono le stesse che si occupano dei SIRNA. Nel nostro genoma ci sono, credo, codificate 6 argonauta, qualcosa del genere. Cioè 6 proteine omologhe che fanno mestieri quasi simili, ma non proprio lo stesso. L'ago 2 si occupa dei SIRNA, l'ago 1 si occupa dei MIRNA, l'ago 3, 4, 5, 6 di altri RNA strani che poi vediamo. Quale dei due va a fare parte di questo? Va a far parte di questa proteina, a questo punto ago con l'RNA? C'è una logica ed è la logica di maggior appaiamento, cioè di solito viene tenuto dentro l'RNA che ha il 3' dalla parte che fa il maggiore appaiamento. Cioè vedete che questi MIRNA sono... non sono appaiati completamente, lo stelo ansa, c'hanno sempre, oltre all'ansa, c'hanno sempre una regione di mismatch, da qualche parte, d'accordo? Di solito questa regione di mismatch è vicino all'ansa, d'accordo? E l'ago, a questo punto, sceglie sempre, di questi due strand, sceglie lo strand che ha il 3' nella porzione più appaiata. Qui c'è una porzione più appaiata e una porzione meno appaiata, ok? Questo strand qui c'ha il 5' della porzione più appaiata, questo strand qui c'è la porzione 3' della parte più appaiata. Ago 1 sceglie quello che è dalla parte più appaiata. Ok. Quindi a questo punto si formano tutti questi cosi che vanno a targettare dei messaggeri. Io qui ho una review che è scritta molto bene, che vi ho messo nei materiali. Questa review parla di diverse classi di RNA messaggeri, anche dei SIRNA e di un'altra cosa strana che sono i PIRNA. Allora, sì, questi sono tutti, una tabella che vi fa vedere tutti quelli che sono stati caratterizzati, sono una valanga. E su questi io vi volevo fare vedere solo alcuni di questi che sono interessanti, cioè gli endosirna. Vi dicevo prima che sirna, mentre mirna sono, vi dicevo, se uno fa un'esplorazione genomica ne trova circa 1000. Sottolineo, non sono tutti caratterizzati questi 1000, vuol dire che quando uno va a fare l'esplorazione bioinformatica si trovano 1000 loci che somigliano, hanno la struttura tipica dei mirna, d'accordo? Però non è detto che tutti questi qui siano classificati e quindi verificati. Di verificati ce ne sono oggi, credo, 350. Verificati vuol dire che si sa che esistono, sono espressi, li si trova nelle cellule e hanno effetto, ok? Tutti gli altri sono, diciamo, ipotetici, anche se, come al solito, vale il discorso che abbiamo fatto. Quando uno vede un gene ma non vede il trascritto, non è detto che non lo veda perché non c'è, ma semplicemente perché nella cellula, nel modello cellulare che sta studiando, in quel momento lì non c'è, ma magari in un altro momento ci sarebbe, d'accordo? Quindi è un problema un po' più grosso. E vi dicevo che i SIRNA invece negli animali sono cose che normalmente sono cose che mettiamo noi dal di fuori. In realtà recentemente hanno trovato diversi esempi di endosirna, quindi sirna endogeni, espresse endogenamente, anche in animali, funghi e una serie di altri organismi. In particolare negli animali li hanno visti, per esempio, ma in un solo caso li hanno visti nei topo, un animale molto degno a tutti gli effetti, però solo negli oociti. E questa è una cosa molto, così dice puzzling, cioè molto curiosa, perché non si capisce bene che come mai siano espressi solo in quel punto lì. La caratteristica dei SIRNA, però, anche quelli endogeni, è che non derivano mai da un altro locus, ma sempre per trascrizione, senso-antisenso di un unico locus. Questa è una distinzione molto importante in termini di regolazione. Avete capito? I microRNA sono geni localizzati chissà dove, che vanno a fare una regolazione post-trascrizionale di altri geni localizzati in altri punti del genoma. Okay? Mentre invece i SIRNA, anche quelli endogeni che hanno visti, non sono risultato di trascrizione di altre cose, ma sono risultato di una trascrizione senso-antisenso dello stesso locus. Il significato di queste cose per adesso è veramente non capito, non conosciuto. I PIRNA, che vi dicevo prima, sono dei piccoli RNA di 24-30 nucleotidi che funzionano anche loro con un meccanismo di tipo argonauta dipendente, quindi ago dipendente, e che servono sostanzialmente a regolare i trasposoni. Cioè si è visto che questi PIRNA sono dei trascritti che derivano da trasposoni naturali, sia dalle line, quindi sia da retrotrasposoni, sia da trasposoni a DNA, e in qualche maniera vanno a silenziare post-trascrizionalmente questi trasposoni. Quindi sono delle cose un po' particolari, un po' curiose. Io direi, limitiamoci a vedere un po' questa cosa di endosirna. Allora, endosirna, vabbè, questa è la differenza che... Questa è una figura che vi lascio, poi non guardiamola adesso, vi serve per vedere le differenze nel pathway dei SIRNA, dei MIRNA e di eventualmente questi PIRNA. Comunque insomma le due pathway principali che abbiamo visto. Adesso non sto a perderci tempo su. Volevo farvi vedere, anche questa riassume i meccanismi, volevo farvi vedere solo questi endosirna. Cioè vi dicevo sono stati visti appunto sia in mammiferi che nelle famose drosofile, e in cose particolari, questi lasciamo bene. Volevo farvi vedere solo da dove derivano, cioè SIRNA endogeni derivano sostanzialmente da loci strutturati, cioè da zone che possono sembrare un po' il MIRNA, cioè che contengono zone di autocomplementarità, d'accordo? In cui un unico trascritto ovviamente si autocomplementa e dà origine al doppio strand, ma ci sono tante altre occasioni in cui noi in realtà possiamo fare del SIRN endogeno. Uno sono le cosiddette convergent transcription. Cioè la convergent transcription vuol dire che ci sono due geni adiacenti, questi due blocchi qua, immaginatevi che siano due geni che se ne stanno adiacenti nel genoma, da qualche parte del genoma, d'accordo? E immaginate che la regione 3' di questo gene, che sta qua sopra, sia sovrapposta alla regione 3' dell'altro gene che è trascritto dall'altra parte. Ce ne sono centinaia di situazioni di questo tipo nel nostro genoma. Allora è chiaro che le zone UTR, cioè le zone centrali di qui, sono di fatto sono complementari. E quindi è logico che se questi due geni sono trascritti contemporaneamente possono dare origine a un RNA complementare che ovviamente poi può venire elaborato con la pathway del SIRN. Ci sono alcuni esempi in letteratura di SIRN endogeni prodotti con questo meccanismo, quindi due geni orientati semplicemente uno contro l'altro da qualche parte del genoma che vengono trascritti contemporaneamente e danno una risposta interferenziale. Questo è interessante perché magari invece questo gene qui quando è espresso da solo viene espresso tranquillo e beato, l'accensione trascrizionale dell'altro gene determina silenziamento con un post-trascrizionale con un meccanismo SIA. Ovviamente i trasposoni abbiamo detto sono sequenze ripetute, ce ne sono nel genoma di tutti i tipi, di tutte le razze, è ovvio che avere un trasposone magari che si è duplicato e si è invertito in questa maniera qui è una situazione anche quella molto frequente nel genoma, è ovvio che il trascritto di questo trasposone diventa autocomplementare e quindi dà origine a un SIRN, una risposta SIRN, oppure a una bidirectional transcription, cioè un'unica unità genica che può essere trascritta in un senso e nell'altro senso. Nella prossima settimana vedremo un esempio molto carino di funzionamento di questo sistema qua, che dà origine a un fenomeno noto come l'imprinting genomico, che è veramente straordinario. E questo ovviamente dà origine a un doppio senso. E poi ci sono altri due casi, anche questi curiosi, che tra l'altro sono stati visti anche questi, almeno in 5-6 casi che io vi ho visto in letteratura, giustificano il fatto che il nostro genoma mantenga degli pseudogeni. Noi, vi ricordate, la prima lezione avevamo parlato degli pseudogeni, no? Cioè le coppie mutate dei geni nostri. Avevamo anche detto che più o meno si valuta che per tutti i geni del nostro genoma c'è almeno uno pseudogene da qualche altra parte. E l'avevamo giustificato in quella lezione lì, visto che si parlava di evoluzione, così un po' male, ma si parlava di evoluzione genica, si diceva, probabilmente sono coppie che vengono tollerate perché sono potenziali geni in evoluzione, cioè che cambiano funzione, mutano e quindi danno origine ad altri prodotti. Però una seconda interpretazione della tolleranza degli pseudogeni nel genoma è venuta da questi studi qua, che hanno fatto vedere come in molti casi lo pseudogene, qui immaginate questo è il gene fondatore, cioè quello buono che funziona, no? A un certo punto questo qui con un meccanismo o retro o semplicemente duplicazione della origine o pseudogene, questo qui è mutato e quindi vedete che ci sono delle righe più chiare, vuol dire lì è mutato, quindi non funziona più come gene tale quale, però ha mantenuto il promotore, quindi questo pseudogene occasionalmente viene trascritto, vedete? E il fatto che viene trascritto, magari trascritto nell'altro senso, perché è andato a finire, non so, in un promotore differente, cosa dà origine a un RNA che parzialmente ovviamente è complementare a quello del founder, e quindi dà origine a una risposta di tipo SIRN. Allora, anche qui è stato descritto in alcuni casi proprio la presenza di trascritti da pseudogeni e ovviamente sperimentalmente cosa sono andati a fare? Sono andati a fare un knockout di questo pseudogene e hanno visto che questo determina un innalzamento, cioè un aumento dell'espressione del gene founder, che vuol dire che non c'è più la risposta SIRN da questa parte. Quindi sono cose abbastanza curiose. La stessa cosa ovviamente può succedere con uno pseudogene duplicato, invertito, insomma con vari tipi di situazioni. Quindi questa risposta SIRN in realtà potrebbe essere una risposta che in qualche occasione esiste anche, e può avere anche funzione ovviamente di regolazione. Dunque, un aspetto importante di tutta questa vicenda qua, questo non lo vediamo, lasciate perdere, non ci pensate. Ecco, un aspetto importante di questa vicenda è il fatto che ovviamente questi mirna sono regolati. Cioè la trascrizione, la produzione di questi mirna dentro una cellula è una cosa regolata, non è casuale. Se mi spiego, non è che sono espressi sempre, comunque, eccetera. Cioè questi sono geni a tutti gli effetti che vengono regolati e che hanno ovviamente a monte della loro posizione genica hanno un promotore. L'abbiamo visto prima in quella figura in cui si vedeva la trascrizione. Allora volevo farvi riflettere solo su un attimo, se ce la facciamo ancora per 5 minuti, su questa situazione. Questo, quando noi abbiamo dei geni singoli che fanno solo mirna, quindi mirna single genes, il problema è un problema relativo, nel senso che ognuno di questi trascritti avrà un promotore, l'hanno studiati, sono promotori normali, con tanti di fattori di regolazione, eccetera, eccetera, e che vengono quindi regolati con metodi abbastanza noti. L'unica cosa è che quando noi ne abbiamo per esempio 3, come in questo caso, è ovvio che questi sono coregolati. Quindi quando il promotore di questa roba qui viene acceso, è chiaro che quei 3 mirna saranno espressi contemporaneamente nella cellula. Okay? Ma quando noi abbiamo situazioni di questo tipo qua, che vedete qua sotto, cioè quando i nostri mirna sono embedded dentro un introne di un altro gene, è logico che la loro regolazione non è autonoma, ma dipende dalla regolazione del gene che li ospita. Ok? Quindi noi abbiamo due situazioni abbastanza complicate da studiare qui. Una è quella di avere dei promotori di mirna, che ovviamente avranno dei fattori di trascrizione che li regolano, eccetera, eccetera, e un'altra situazione in cui questi sono coregolati con un gene particolare che magari è completamente scorrelato. Allora, questa è una cosa curiosa, dato che faccio sempre vedere i lavori di altri, faccio vedere anche un lavoro nostro, così. Il lavoro che abbiamo fatto recentemente, cioè in realtà l'ha fatto Olivier Friar, che è quella persona che vi dovrebbe dare i numeri di Moodle quando non ce li avete, che loro cosa sono andati a fare? Sono andati a studiare, poi se qualcuno è interessato se lo può leggere, magari ce lo racconta. Così. Sono andati a fare questo mestiere qui, cioè si sono domandati, è tutto lì, vi faccio vedere solo questo lavoro, molto semplice. Voglio dire, se io ho un transcription factor, un fattore di trascrizione che regola l'espressione di un certo gene mirna, d'accordo? Però questo fattore di trascrizione mica regolerà soltanto quel mirna, regolerà probabilmente anche dei protein coding genes, cioè dei geni che codificano proteine, d'accordo? Allora la cosa curiosa è di andare a capire se dentro a questi geni che codificano proteine regolati da questo fattore di trascrizione ci sono nel 3' UTR i bersagli di questo microRNA. Avete capito il problema? Cioè se noi possiamo immaginarsi dei circuiti di regolazione in cui uno stesso fattore di trascrizione regola, magari in maniera positiva o negativa, dipende, poi bisogna vederlo sperimentalmente, regola l'espressione di un certo messaggero che codifica presente proteine e contemporaneamente del mirna che regola l'utilizzazione di quel mirna. Ce ne sono tantissimi. Cioè, la notizia bella è che ce ne sono tantissimi di questi circuiti. Si vedono molto bene dal punto di vista bioinformatico. E poi ovviamente qualcuno è stato verificato sperimentalmente per vedere, d'accordo? E ce ne sono sia di tipo loop forward, sia di tipo loop back, cioè di forward, di inibizione. Cioè sia di circuiti in cui il fattore di trascrizione, per esempio, induce la trascrizione di un certo messaggero e contemporaneamente inibisce la trascrizione del mirna che inibisce l'utilizzazione del messaggero. Sia di altro tipo, cioè di tipo invece un fattore di trascrizione che stimola entrambi e quindi di fatto modula l'utilizzabilità del messaggero. È una modulazione. Questa è una cosa molto carina. Va bene. Ok, qui ci sono diverse review, ma le lasciamo perdere, magari sono un po' complicate. Va bene. Niente, posso finire, visto che sono andato avanti un po' male. Volevo finire, vabbè, questo è un arrivio che vi metto lì, che vi riassume tutti questi RNA e anche che cosa significano. Volevo, visto che non ce l'ho fatta, volevo suggerirvi solo alcuni lavori che potreste discutere. Questi sono tutti lavori che fanno vedere azioni che non c'entrano niente né con i SIRNA né con i MIRNA, cioè trascritti, quelli che, di cui abbiamo parlato le altre volte, le altre lezioni, trascritti lunghi, corti, eccetera, eccetera, di cui non si conosce assolutamente niente, e che invece hanno mostrato una funzione particolare. Quindi se volete andare a cercare questi qui, sono abbastanza carini. E un'ultima cosa che volevo, proprio per concludere, avete capito come di questi RNA che noi abbiamo visto, micro, SIRNA, eccetera, eccetera, conosciamo le funzioni. Ci sono tantissimi altri RNA, li vedete negli elenchi, nelle tabelle, di cui non si conosce la funzione. E uno dei problemi che vi segnalo, e vi lancio questo lavoro, poi dopo vi sto zitto, uno dei problemi legati al famoso deep sequence degli RNA è il fatto che molto spesso non si riescono a congiungere questi RNA. Non so se è un discorso che riesco a comunicare. Cioè, molte volte in questi trascritti, in questo genoma, si vedono dei trascritti singoli, ma dato che vi ricordate che questi apparecchi fanno sequenziamenti molto corti, no? RISC, abbiamo detto, 25-30 nucleotidi, si vedono questi trascritti, ma non si riesce a capire se poi sono attaccati. Cioè non si riesce a vedere il piano globale degli RNA. E questo è un problema molto grosso legato a questo tipo di analisi che si fa. Volevo segnalarvi questo, che se qualcuno di voi, soprattutto qualche biotecnologo, volesse scegliere per discutere, non sarebbe male, che è una risposta biotecnologica al problema del sequenziamento di massa, ma con delle letture molto lunghe, che sarebbe l'unico sistema per risolvere il problema. Se io riuscissi a fare delle letture, non so, di 1000, 2000, 3000, 10.000 nucleotidi, è ovvio che a questo punto l'RNA lo riesco a vedere completamente, d'accordo? E questi qua, questi signori hanno affrontato questo problema. Questi qui sono di una ditta, qui non c'è scritto, ma sono di una ditta che si chiama, mi sembra, Pacific Biotechnology, qualcosa di questo genere, che hanno inventato un sistema pazzesco, ragazzi, perché fanno un sequenziamento con una singola molecola di DNA polimerase. Cioè loro sono riusciti a produrre, vi faccio da solo questa fotografia, poi dopo il resto se volete lo leggete, se vi siete incuriositi. Loro praticamente sono riusciti a fare, con una tecnologia, una nanotecnologia, sono riusciti a fare delle superfici bucate con dei buchi che sono praticamente a livello molecolare. Cioè sono grandi, ospitano una singola molecola di DNA polimerasi e una singola molecola di DNA. Ok? E quindi noi possiamo seguire quello che succede su una single molecule. Il sistema di sequenziamento è totalmente diverso da quello che avete imparato fino adesso. Cioè fino adesso noi avevamo sempre attaccato dei fluorofori, quindi delle piccole molecole fluorescenti, ai nucleotidi, alle basi, d'accordo? Vi ricordate, no, come erano organizzati? C'erano delle molecole fluorescenti attaccate alle varie basi e poi il sequenziamento funzionava sempre con un terminatore, eventualmente un terminatore rimovibile, ma utilizzando una strategia di Sanger. La strategia di Sanger è complicata perché se ho la terminazione, poi devo rimuoverla, farla ripartire, quindi devo andare, vi ricordate, a cicli, sui microfluidi ci si va a cicli, si fa una lettera, una cosa per volta, e quindi limita di molto quello che si riesce a fare. Loro, questi qui, hanno attaccato il fluoroforo, udite, udite, dove? Sulla parte pirofosfato. Cioè, sono riusciti a fare una chimica per cui questo nucleotide che vedete qui, c'è il nucleotide, presente come sono fatti i trifosfati, no? Solo l'alfa serve, beta gamma vengono buttati via come pirofosfato. La derivazione fluorescente è agganciata sull'ultimo fosforo, sull'ultimo fosfato. Per cui quando questo qui viene incorporato, che succede? Succede che ovviamente il pirofosfato col suo fluoroforo viene buttato via. Quindi noi abbiamo una fase transiente in cui è attaccata la molecola che sta lì, c'è questa fluorescenza che si vede, al momento in cui la reazione succede, il fluoroforo viene mandato via. Allora, qui loro hanno un raggio laser che va lì sopra e hanno ovviamente un'emission che viene misurata contemporaneamente. Quindi la DNA polimerasi che è fissata sulla superficie, cioè attaccata qui sotto, covalentemente qui sotto, acchiappa il suo templato, unica molecola di templato, e incomincia a sintetizzare, quindi tira il DNA e sintetizza. Tutte le volte che un nucleotide viene posizionato nel sito attivo correttamente, noi abbiamo una fluorescenza che dura per un certo numero di microsecondi, poi dopodiché viene polimerizzato e quindi se ne va. Dopodiché entra un secondo nucleotide, magari di un altro colore, di nuovo stessa cosa e via di seguito, d'accordo? Quindi in pratica loro riescono a fare una sintesi, e questo, dato che questo non ha limitazioni, perché nell'altro caso noi la limitazione di lunghezza, che cosa è dovuta al vecchio sistema di sequenziamento? Al fatto che dopo un po' ci sbagliamo, perché noi, capite, no? Col microfluidico noi dobbiamo far andare un reagente per volta, sperando che la reazione vada al 100%, poi dopo laviamo via, facciamo il secondo reagente, però queste reazioni non sono mai al 100%, per cui dopo un po' il sequenziamento che noi facciamo dopo un po' incomincia a sbagliare, no? Cioè noi abbiamo lì la nostra popolazione di molecole che viene sequenziata, dopo un po' qualche colpo lo perdiamo, le sequenze diventano brutte, a volte incominciamo a confondere i colori e non ci capiamo più niente, per cui questi sequenziatori in solid phase fanno 25, 30, quello che riescono a fare, ma più di così. Invece qui la reazione viene fatta in continuo e non c'è motivo per cui si fermi, cioè finché i reagenti vengono dati non c'è nessun problema, lui va avanti. Le DNA polimerasi sono fatte per fare grossi pezzi di DNA in natura, quindi no. Loro hanno utilizzato tra l'altro una DNA polimerasi fagica, deriva da un fago di Escherichia coli, che ha un'elevata processività, quindi fa pezzi molto lunghi, è una singola proteina, singola molecola, ovviamente l'hanno ingegnerizzata mille volte per attaccargli un tag che servisse a agganciarla alla superficie della nanostruttura, una cosa e l'altra, però insomma comunque è un derivato di quella, e questa fa dei pezzi, ragazzi, pazzeschi. Loro in pratica riescono a realizzare, questo è un prototipo, poi chi vuol leggere se lo legge, è un prototipo, loro hanno lavorato con molecole circolari, è molto divertente questo, cioè loro gli hanno dato come templato una molecola circolare, per cui dato che questa DNA polimerasi è una di quelle polimerasi, vi ricordate, lontani ricordi di biologia molecolare, rolling circle, la replicazione rolling circle, quindi questa qui riesce a polimerizzare e anche a fare il cosiddetto strand displacement, cioè una volta che ha fatto il primo giro continua a girare tranquillamente senza problemi. E quindi